Buongiorno a tutti, sono Alessandra Pala, Counsel del Dipartimento di International Capital Markets di Allen & Overy in Italia. Nel nostro precedente podcast vi abbiamo parlato del cosiddetto DDL Capitali, all'atto della sua approvazione parlamentare, per analizzarne le implicazioni per i mercati finanziari. Oggi sono qui con il mio collega Marco Biallo, Senior Associate del nostro Dipartimento Corporate.
Buongiorno.
Per considerare le principali novità del provvedimento in campo societario. Innanzitutto iniziamo col fornire un'informazione di base. Il provvedimento in discorso è stato pubblicato il 12 marzo 2024 con gli estremi di legge 5 marzo 2024 numero 21 ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si è molto parlato e scritto di questa normativa anche per gli aspetti societari, ma qui vogliamo cogliere quelli che riteniamo più rilevanti. È vero Marco?
Sì. In proposito, partirei dal considerare che in ambito societario la maggiore area di intervento del provvedimento riguarda le misure relative alla corporate governance delle società quotate, con l'introduzione di norme volte a regolare la presentazione della lista del consiglio di amministrazione uscente per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, prevedere il rappresentante designato come modalità esclusiva di partecipazione in assemblea e potenziare il voto plurimo e il voto maggiorato. Fra queste misure sono di particolare rilievo quelle relative alla presentazione di una lista di candidati per la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione da parte del Consiglio di amministrazione uscente, che rappresenta un elemento di assoluta novità. Il provvedimento introduce infatti una nuova e complessa procedura per la formazione e la presentazione della lista del Consiglio di amministrazione, nonché per la nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di amministrazione. In particolare, si consente allo statuto societario di prevedere che il Consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché tra le altre condizioni sia previsto un quorum rafforzato di approvazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione, pari ai 2/3 dei componenti, e la lista contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di 1/3. L'applicazione di tali disposizioni, che ha già destato parecchio dibattito e posto alcuni problemi interpretativi, ad esempio in merito all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire l'applicazione della nuova disciplina, è prevista decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1 gennaio 2025. Altre novità rilevanti sono quelle che riguardano lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate. Si prevede infatti che, ove sia contemplato nello statuto, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato della società, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.
Interessante rilevare a riguardo che tale facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.
In tale ipotesi, tuttavia, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea. Inoltre, sono prorogate al 31 dicembre 2024 le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte con riferimento all'emergenza Covid-19 dal decreto legge 18 del 2020. In particolare per quanto attiene l'uso di mezzi telematici. La disposizione sul rappresentante designato in via esclusiva amplia dunque la scelta della società sulle modalità di svolgimento delle assemblee, che potranno pertanto tenersi esclusivamente con partecipazione fisica, se lo statuto non consente modalità alternative, in modalità ibrida, con partecipazione fisica di soci e con la possibilità, se prevista dallo statuto, di intervenire e votare attraverso mezzi di telecomunicazione o mediante rappresentante designato in via esclusiva, se previsto dallo statuto. Altre previsioni molto commentate della legge sulla competitività dei capitali sono quelle in tema di voto plurimo e maggiorato, e anche noi vogliamo soffermarci brevemente sul punto. In particolare, per quanto riguarda il voto plurimo, si prevede l'incremento da 3 a 10 del numero di voti che può essere assegnato per statuto a ciascuna azione a voto plurimo. In tema di voto maggiorato, invece, si prevede che gli statuti possano disporre l'attribuzione di un voto ulteriore, rispetto ai 2 voti per ciascuna azione previsti dalla disciplina vigente, alla scadenza di ogni periodo di 12 mesi successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione. La finalità di tali norme dovrebbe essere quella di potenziare la flessibilità dell'ordinamento societario, nonché di evitare che le minoranze possano imporre il proprio potere decisionale. Norme specifiche vengono poi disposte rispetto all'obbligo di offerta pubblica di acquisto e al computo del periodo continuativo di titolarità delle azioni per i casi di fusione, scissione o trasformazione trasfrontaliera.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, ad esempio, il provvedimento introduce nel testo unico della finanza una nuova previsione secondo cui l'obbligo di offerta pubblica di acquisto non sussiste se le soglie rilevanti sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguenti ad un'operazione di fusione, trasformazione trasfrontaliera o scissione proporzionale, laddove in ciascuno di tali casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo diretto o indiretto sulla società risultante da dette operazioni.
Infine, non possiamo dimenticare che tra le misure del provvedimento volte a perseguire il fine di favorire la raccolta dei capitali sul mercato, sia incentivando la quotazione di nuove società, sia semplificando le regole applicabili alle società già quotate, rientrano le misure adottate in tema di piccole e medie imprese. Tra queste misure figurano in particolare l'innalzamento della soglia di capitalizzazione che qualifica un emittente come PMI da 500 milioni di euro a 1 miliardo di euro e l'introduzione della dematerializzazione delle quote delle SRL PMI, che potranno pertanto esistere in forma scritturale senza bisogno di emissione fisica di titoli, con conseguente applicabilità della disciplina relativa alla gestione accentrata e semplificazione delle procedure, nonché riduzione dei costi e degli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle stesse.
A riguardo, è da rilevare come l'estensione della platea delle PMI conseguente all'introduzione di tali misure consentirà l'applicazione ad un maggior numero di società di alcune semplificazioni normative in tema, tra l'altro, di trasparenza degli assetti proprietari, quali l'innalzamento della soglia minima delle partecipazioni rilevanti da comunicare ai sensi dell'articolo 120 del TUF dal 3 al 5%, e di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, quale la facoltà degli emittenti PMI di stabilire per via statutaria una soglia OPA diversa da quella standard, purché compresa fra il 25 e il 40%, e di esercitare la facoltà di opt-out statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento nei primi 5 anni dalla quotazione. Come segnalato nel nostro precedente podcast, ricordiamo che il provvedimento attribuisce al Governo una delega per la riforma organica del testo unico della finanza e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice Civile, applicabile agli emittenti quotati. La previsione della delega implica che il provvedimento rappresenti non già un punto di intervento puntuale su alcuni temi rilevanti della regolamentazione dei mercati, ma bensì un primo passo di una riforma più ampia della disciplina delle società quotate contenute nel testo unico della finanza e nel Codice Civile. Sarà pertanto rilevante vedere come, a seguito dell'esercizio della delega, risulterà modificata la complessiva disciplina.
Vi ringraziamo per averci ascoltato sin qui, vi invitiamo a contattarci per eventuali approfondimenti e a seguirci sui nostri canali social per successivi aggiornamenti. Stay tuned!